Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 563 4296.
Buongiorno, bentornati a questa nuova edizione di Prima Pagina del 14 gennaio. E prima di iniziare la lettura dei nostri giornali, vi anticipo insomma che oggi sarà una giornata particolare per Radio 3. Infatti tutte le trasmissioni della giornata saranno dedicate all'attentato di Parigi dei giorni scorsi, con interviste, contributi, una giornata interamente dedicata a ricordare, capire e comunicare, con edizioni speciali del GR3, una serie di trasmissioni in cui si proporranno le voci di studiosi, artisti, intellettuali a commento delle questioni profonde sollevate dai fatti di Parigi. Prima ancora di iniziare veramente, vi devo aggiornare su una notizia che è uscita poco fa sull'ANSA. La Corte Suprema indiana ha concesso di estendere di 3 mesi la permanenza in Italia per motivi di salute del fuciliere di Marina Massimiliano Latorre, uno dei Marò. Quindi diciamo una buona notizia per quanto riguarda questo caso, ahimè, lungo. E arriviamo alle nostre prime pagine. Oggi vi anticipo che insomma in tutti quanti i quotidiani la notizia che campeggia è quello dell'addio di Giorgio Napolitano, che proprio oggi ufficialmente lascerà l'incarico e tornerà nella sua casa al quartiere Monti. Corriere della Sera sceglie come titolo di apertura una frase del presidente: torno a casa, restate uniti. La Repubblica ha sempre Napolitano in prima pagina: sono contento di tornare a casa, anche se in realtà il titolo di apertura è sull'altra grande notizia di ieri, cioè la chiusura del semestre italiano di presidenza europea. E anche sui fatti di Parigi. Infatti il titolo, l'altro titolo importante, che sotto la foto del funerale dei poliziotti uccisi nei giorni scorsi, è questo: l'Europa, 2 punti, colpiranno ancora Jihad, 20 indagati in Italia. Andiamo avanti con La Stampa, che ha di nuovo le dimissioni di Napolitano nell'apertura. Napolitano contento di tornare a casa, mentre la foto è quella che ritrae un bambino accanto a un terrorista dell'ISIS. Questa è la notizia che avrete già ahimè visto nei TG, e cioè questo video shock che ritrae un bambino a cui viene costretto insomma a uccidere 2 ostaggi in mano all'ISIS, ai terroristi dell'ISIS. Arriviamo al Garantista, di nuovo abbiamo le dimissioni del Presidente della Repubblica: Napolitano se ne va tra applausi e maledizioni. Ecco, il Fatto Quotidiano invece dedica la prima pagina e un inserto speciale al nuovo numero di Charlie Hebdo, la rivista oggetto degli attentati. Charlie ride con noi, questo è il titolo del quotidiano diretto da Padellaro. Arriviamo al Mattino, che invece ha come titolo di apertura la notizia di questi 20 indagati in Italia perché legati alla rete della Jihad. Jihad, la rete italiana del terrore, questo infatti è il titolo. Avvenire, lacrime e allarmi. Questo è il titolo. A Parigi e Gerusalemme l'omaggio alle vittime, l'Europol 5.000 europei tra i combattenti. E arriviamo a Libero, che sceglie in apertura il titolo sull'addio di Napolitano e la scelta è questa: finalmente se ne va. Sapete che Libero è sempre stato abbastanza contrario a questa presidenza. Oggi le dimissioni di Napolitano, questo è l'occhiello. Il Tempo, di nuovo l'addio del Presidente della Repubblica: Napolitano addio, c'è Grasso che cova, dove Grasso appunto è riferimento a Pietro Grasso, che sarà supplente del Presidente della Repubblica e che è attuale Presidente del Senato. Il Manifesto invece ha in apertura l'intervista che presenta ad Alexis Tsipras, e quindi il titolo è Il futuro è adesso. Il Giornale, di nuovo abbiamo l'addio del presidente, Napolitano, fine dell'imbroglio. E poi arriviamo al Foglio, che come sapete non ha un titolo tradizionale di apertura, ma possiamo dire l'articolo principale della prima pagina, è un'analisi sul vecchio continente, sull'Europa. Il titolo è Non è un'Europa per noi, mentre l'editoriale di Giuliano Ferrara, che poi leggeremo in parte, riguarda invece il Toto Quirinale e la candidatura da parte di Ferrara di Bersani. E arriviamo in conclusione al Sole 24 Ore, che invece ha in apertura un commento all'altra notizia che vi dicevo, cioè la chiusura del semestre italiano e le novità che anticipate ieri dalla Commissione. Flessibilità, prime aperture dell'Unione Europea. Per l'Italia investimenti fuori dal deficit per 3,5 miliardi e correzione ridotta. Bene, a questo punto incominciamo a leggere qualcosa e direi di partire da Marcello Sorgi sulla Stampa, che a pagina 3 propone un focus sulla corsa che adesso inizia, cioè il Toto Quirinale, insomma i giochi per l'elezione del successore di Napolitano. Il titolo dell'analisi di Sorgi è questo: una strategia, due obiettivi, molte ipotesi. Dopo le dimissioni di Napolitano, che saranno formalizzate stamane, la corsa al colle parte da tre nomi: Mattarella, Castagnetti, Veltroni, che corrispondono all'identikit tratteggiato da Renzi dopo l'intervento conclusivo del semestre di presidenza italiana al Parlamento europeo. Scoprendo per la prima volta le carte, Renzi ieri ha parlato di un arbitro politico autorevole in grado di garantire prestigio e continuità nel ruolo. Tra le righe si intuisce che il Premier ha due obiettivi precisi: chiudere la partita in tempi brevi, entro la quarta o al massimo la quinta votazione, che richiedono la maggioranza semplice dei grandi elettori, 500 voti, e 505 voti, e portare al colle una personalità che non voglia fargli da contrappeso o disseminargli la strada di ostacoli, con il che ritiene di aver fatto un passo avanti rispetto alla sua prima impostazione, che prevedeva un capo dello Stato renziano. Mattarella, ex vicepresidente del Consiglio, ministro in vari governi e giudice costituzionale, Castagnetti, ex segretario del PPI, vicepresidente della Camera e parlamentare europeo, e Veltroni, ex vicepresidente del Consiglio, ministro della Cultura, sindaco di Roma e fondatore del PD, hanno alcune caratteristiche in comune. Sono usciti dal servizio attivo senza essere rottamati, godono di larga stima anche fuori dalle file del loro partito, hanno l'esperienza che ci vuole per ricoprire la carica. Questo non vuol dire che la scelta cadrà necessariamente su uno di loro, circolano anche altri nomi, ma già il fatto di essere considerati esempi di cui discutere è significativo in una fase come questa, in cui nessuno può dire veramente di tenere sotto controllo i gruppi parlamentari. Ecco, naturalmente anche tutti gli altri quotidiani si esercitano sui possibili candidati. Sul Corriere della Sera abbiamo un retroscena di Francesco Verderami, che propone una terra di nomi. Insomma, secondo Verderami il Premier avrebbe già individuato tre possibili candidati. Anche se crescerebbe, secondo Verderami, l'ipotesi di Veltroni. Vi leggo alcuni passi di questo retroscena. Berlusconi è ad Arcore e aspetta. Verdini lo ha avvisato. Renzi ti proporrà una serie di candidati e noi potremo scegliere. Dice sempre il Cavaliere: a breve incontrerò Fitto, i miei gruppi saranno uniti, la corsa per il colle inizia ufficialmente oggi e il Premier chiede all'alleato dell'opposizione di stringere i suoi ranghi, io devo badare a compattare i miei. Si vedrà se il leader del PD riuscirà ad arrivare puntuale all'appuntamento, alla quarta votazione avremo un nuovo capo dello Stato, dice, o se la sua scommessa si rivelerà un azzardo. molto dipenderà dal grado di tenuta del capo dei fozzisti, ma soprattutto dalla tattica che verrà adottata per evitare le insidie del voto segreto. E qui arriviamo appunto a quanto, secondo Verderami, Verdini avrebbe detto a Berlusconi: Renzi ti proporrà una serie di candidati e noi potremo scegliere. Il leader di Forza Italia inizia così a sfogliare i petali della rosa, a modo suo. Avrò l'agibilità, non avrò l'agibilità, è un chiodo fisso, non smette di parlarne, mentre attorno a lui fedelissimi sbirciano sui suoi fogli i nomi dei quirinabili. E qui arriviamo alla famosa terna: Mattarella, Gentiloni, Fassino. Anche se, continua più avanti nel pezzo Verderami, crescerebbe invece quest'altro, questo quarto nome, quindi fuori dalla terna, che sarebbe Veltroni. Insomma, nei prossimi giorni, da qui alla fine del mese, quando probabilmente accadrà le elezioni, insomma, le rose aumenteranno, cambieranno, però insomma è importante darne conto. Ecco, quindi Repubblica a pagina 2 ha un altro retroscena, questa volta firmato da Bei, però devo dire che i retroscena di oggi sono abbastanza convergenti, cioè questi nomi che vi ho fatto ritornano un po', rimbalzano un po' in tutti i quotidiani. E, ecco, secondo Bei, Renzi cerca un arbitro saggio, questo è il titolo. Veltroni e Mattarella in poll, il summit tra il Premier e Berlusconi. Ecco, questo articolo, più che i nomi che abbiamo già visto spuntare anche negli altri retroscena, la novità che ci racconta è quella di un incontro che si sarebbe svolto, ovviamente il condizionale è d'obbligo perché non c'è stata alcuna conferma ufficiale, tra Renzi e Berlusconi. Ecco, secondo Bei si sarebbero visti il 19 dicembre, lontano da Roma. Un primo approccio per capire se il patto del Nazareno poteva estendersi anche al Quirinale con un nome condiviso. E la risposta dell'ex cavaliere, scrive Francesco Bei, è stata positiva. Dal poco che filtra su questo incontro misterioso, sembra che il capo del governo si sia presentato all'appuntamento preliminare mettendo sul tavolo quattro nomi, senza trovare resistenze o veti su nessuno di essi. Un quadrifoglio composto da Walter Veltroni, primo segretario del PD, da Sergio Mattarella, giudice costituzionale, da Pierluigi Castagnetti, ex segretario del PP, e da Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Di questi quattro papabili, nella discussione, due sarebbero emersi come testa di lista, Veltroni e Mattarella. Il primo, certamente più in linea con il corso renziano, anche se con una personalità potenzialmente ingombrante, in grado di fare ombra al Premier. L'altro, Mattarella, con un profilo politico meno marcato, ma capace di intercettare le simpatie della sinistra del partito. Persino di Massimo D'Alema, con cui l'ex ministro della sinistra DC, che diede il nome alla legge elettorale della Seconda Repubblica, è rimasto sempre in buoni rapporti. Però insomma i nomi continuano, il pezzo non sono solo questi, continuano a essere, a girare anche quelli di Graziano Del Rio, attuale sottosegretario, e della giudice costituzionale Marta Cartabia, cattolica, nominata alla Corte da Giorgio Napolitano. Ecco, l'altra notizia che viene indicata nel pezzo è che il 29 gennaio dovrebbe essere convocato il Parlamento in seduta comune con primo voto alle ore 15, quindi abbiamo già una data. E sempre su Repubblica restiamo, perché c'è un'intervista a Emanuele Macaluso, che come sapete, oltre ad essere un noto dirigente, è stato dirigente del Partito Comunista, è un grande amico di Giorgio Napolitano. Allora, il titolo è questo: serve un nome stimato in Unione Europea. Giorgio non va in pensione. L'intervista la firma Concetto Vecchio, vi leggo alcuni passi. Emanuele Macaluso: Renzi sembra orientato a proporre un solo nome per la successione di Napolitano, uno del PD. La convince come mossa? Sì, risponde Macaluso, perché la proposta da sempre spetta al partito di maggioranza relativa e poi certo va discussa con le altre forze politiche. Potrebbe andare come nell'85, quando De Mita suggerì a noi comunisti Cossiga, che poi passò addirittura al primo colpo. Oggi, dice l'intervistatore, il favorito sembrerebbe Veltroni. Sarebbe un buon presidente? Guardi, non faccio nomi, è solo un modo per bruciarli, ma non ho dubbi su quali qualità debba avere il futuro capo dello Stato, una personalità di spessore in Europa, stimata nel mondo, ma che nel contempo conosca bene i meccanismi della politica italiana, i rapporti di forza del potere, una figura che sappia dispiegare la propria autorevolezza nel mondo della giustizia. Sembra più o meno l'identica di Prodi, lo incalza il giornalista. Pensa a lui? Non mi tiri per la giacca, piuttosto gli eventi di questi giorni impongono una riflessione profonda su quel che ci attende. Quel che è successo a Parigi è terribile e io sono preoccupatissimo come italiano, come europeo. Siamo di fronte a scelte drammatiche. Abbiamo bisogno di politici di altissimo livello. Napolitano, per dire, alzava il telefono e parlava con Obama e la Merkel e tutti lo rispettavano. E insomma, l'intervista va avanti, la potete trovare a Repubblica, su Repubblica, pagina 3. Altra intervista che vi segnalo è sul Corriere della Sera, a pagina 6. Anche qui si intervista un altro amico storico di Napolitano, e cioè Gianni Cervetti. Anche lui dirigente politico del Partito Comunista, europarlamentare e via così. Ecco, il titolo di questa intervista firmata da Fabrizio Ronconi è questo: Giorgio stanco e soddisfatto, ha sofferto per certe incomprensioni. Quindi questo più che sul Toto candidati per la successione è un po' un bilancio su questi anni e sullo stato d'animo attuale del presidente. Vi leggo solo alcuni passaggi. Ecco, Ronconi gli chiede qual è lo stato d'animo del presidente in questo momento e Cervetti risponde: è sereno, stanco, soddisfatto. Accettare il secondo incarico gli era costata già una certa fatica. Poi bisogna aggiungere il peso dell'età e quello intrinseco del ruolo istituzionale. Credo che lasci adesso, non casualmente. Si è appena chiuso il semestre europeo, guida italiana, per lui, un europeista convinto, la simbolica conclusione di un impegno solenne. Poi insomma va avanti, ecco, gli fa notare Roncone che con Napolitano la figura del capo dello Stato è mutata. Risponde Cervetti: posso dire che c'è stata una grande sostanziale confusione. Il suo intervenire a tratti costante e massiccio non è stato frutto di un capriccio. L'hanno sospettato e accusato di voler fare politica. Se è intervenuto è stato invece solo per pura necessità. Le gravissime condizioni in cui si è spesso trovato il paese gli hanno imposto di assumere un ruolo di evidente importanza. E, insomma, interessante questa intervista, pagina 6 del Corriere della Sera. E rimanendo sempre sulle interviste in materia di Quirinale e successore di Napolitano, vi segnalo su Repubblica, a pagina 6, un'intervista a Bossi, che invece lancia un altro nome che, devo dire, nel retroscena non compare molto, solo in quello di Bei, se ben ricordo, e cioè il nome di Anna Finocchiaro. Ecco, il titolo è questo, questa intervista la firma Tommaso Ciriaco: ma che Prodi al Quirinale, vedo bene la Finocchiaro. Renzi, dice Bossi, non può spaccare il partito, nominerà un altro comunista. Insomma, rientra in gioco Anna Finocchiaro, almeno per quello che dice Bossi. Rimanendo sempre su questo tema, vi segnalo l'editoriale molto lungo, come sempre, di Eugenio Scalfari, che inizia nella prima pagina di Repubblica e continua a pagina 4 e 5, e che fa, diciamo, un bilancio di questo settennato e oltre, ormai sono 9 anni, di Napolitano, i sogni e le fatiche di un Sisifo al Quirinale. E ovviamente la lenzuolata è molto lunga. Ecco, dentro il titolo è questo: dal PC fino al Quirinale, i sogni e le fatiche di un Sisifo per una nuova classe dirigente e per gli Stati Uniti d'Europa. Proseguendo un po' velocemente su questo tema, perché poi dobbiamo passare ad altro, interessante è l'analisi, come sempre, che fa Stefano Folli nel suo punto su Repubblica, pagina 7. anche Folli si esercita a individuare l'identikit per partendo proprio da questa frase, insomma, da questo accenno che ha fatto ieri Renzi chiudendo il semestre di presidenza italiana europea, ovviamente sollecitato dai giornalisti italiani, dove ha parlato di un arbitro, e da qui parte Stefano Folli. Infatti il titolo del punto di oggi è questo: la mossa del Premier, un arbitro sul Colle per blindare i Dem senza franchi tiratori. Ecco, qui compare l'altra notizia, la spiegazione, cioè la necessità di unire il Partito Democratico. L'ultimo identikit tracciato dal capo del governo, scrive Folli, coincide con quello fatto da Bersani. Vi leggo alcuni passi. L'espressione arbitro non è delle più felici, volendo definire la figura del Presidente della Repubblica in Italia, ma si capisce l'intenzione di Matteo Renzi. Il Presidente del Consiglio, forse per la prima volta, ha provato a identificare il ruolo e funzioni del Capo dello Stato, che il Parlamento dovrà eleggere nei prossimi giorni. Il richiamo all'arbitro è improprio, ma il Premier intendeva riferirsi a un punto di equilibrio istituzionale, lontano dai giochi di palazzo, in grado di interpretare, riassumendolo in sé, l'interesse generale del Paese. Andiamo avanti. Ora la ricerca del successore entra nel vivo ed è possibile che Renzi abbia voluto mandare un segnale preciso a chi? Soprattutto al suo partito, il PD, di cui è fondamentale la coesione. Finora non c'erano indizi convincenti che Renzi e Bersani avessero avviato una trattativa, ma per la prima volta l'identikit del capo dello Stato, tracciato dal Presidente del Consiglio, sembra coincidere con la figura autorevole e autonoma evocata dall'ex segretario del partito. Quindi anche secondo Folli si va verso un candidato del Partito Democratico. Ecco, un giornale invece certo non vicino al centro-sinistra come il Foglio lancia un'altra idea che Giuliano Ferrara, diciamo, sta sponsorizzando da un po' di giorni, e cioè la candidatura di Pierluigi Bersani. Il titolo è: Bersani chi? Chiacchiere meno astratto di quanto sembri su un possibile candidato che fa la quadra. Vi leggo solo proprio un brevissimo passaggio. Scrive il direttore del Foglio: Bersani è precisamente quel tipo di riserva repubblicana che esercita una forte ininfluenza politica. Però per Ferrara sarebbe un pregio, insomma. Bersani ha perso tutto quel che poteva perdere: ha perso politicamente le primarie con Renzi per la guida del PD alla seconda rata, ha sprecato la vittoria alle prime tornate perché ha non vinto le elezioni come candidato Premier. Non è riuscito a trasformare la mezza sconfitta con il Senato senza maggioranza in una manovra politica virtuosa e vittoriosa. Si è fatto prendere in giro dai grilli e dai rodotatata. Infine si è dimesso per non essere nemmeno riuscito a far passare ai voti il fondatore dell'Ulivo. Uno con questa storia, con la fama di ex buon ministro di liberalizzazione, con un tratto di contiguità al sindacato e alla base del partito più tradizionale, in più con una ripetuta disponibilità ad essere fedele alla ditta nella buona e nella cattiva sorte, uno così non sarà mai una minaccia, un lavoratore parlamentare di ribaltoni, un cospiratore anti-Renzi. Non ce ne sono le premesse di stile, di forza personale, di inclinazione, di impulsività. Altro tratto, Bersani unifica forzosamente l'intera platea elettorale del PD. E questi sono i motivi per cui secondo Ferrara è il candidato giusto. Segnalo infine il Garantista, che ha a pagina 3 due contributi che anche qui fanno il bilancio da una parte positivo e dall'altra negativo di Napolitano. E con questo direi che questo argomento può essere chiuso. Passiamo a quest'altra, all'altra notizia, insomma, importante, cioè la chiusura del semestre. Con questa novità che arriva dalla Commissione, prendiamola dal Sole 24 Ore, che la sceglie proprio come apertura: flessibilità, prima apertura dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha presentato ieri le nuove linee guida da utilizzare nell'applicazione del patto di stabilità. Le nuove regole, valide comunque per chi si mantiene sotto il limite del 3% del deficit PIL, prevedono conti più flessibili in una situazione che deve essere caratterizzata da riforme volte a rilanciare la crescita. Ecco, quindi c'è una prima apertura. Ne parlano un po' tutti i quotidiani, ovviamente anche il Corriere della Sera a pagina 12, che ha proprio questo titolo: Juncker, che è il nuovo presidente della Commissione, verso il sì ai conti di Italia e Francia. Sapete che la, diciamo, l'esame finale sarà a marzo e da questo pronunciamento della Commissione sembrerebbe che, insomma, la nostra legge di stabilità dovrebbe passare il via libera. E, rimaniamo sul Corriere, che fa un po' la cronaca con Marco Galluzzo nella pagina a fianco del discorso di chiusura del semestre da parte di Renzi, caratterizzato più che altro da uno scambio di battute molto forte con Salvini. Il titolo è questo: Renzi, in Europa qualcosa si muove, è sfida a Strasburgo con Salvini. Il premier, si legge nel catenaccio, chiude il semestre italiano, lite con il leader leghista su libri e letture. Vabbè, tra una citazione di Dante e altre cose si racconta un po' la chiusura di questo semestre, che naturalmente, come potete immaginare, i vari quotidiani giudicano chi positivamente, chi negativamente. Invece, rimanendo sempre sul Corriere, c'è questa notizia che da Dario Di Vico, che non compare, insomma, da altre parti, cioè che le partite IVA, ci sarebbe una fuga delle partite IVA dai nuovi minimi, cioè da questo nuovo regime sancito nella legge di stabilità del governo. E Dario Di Vico racconta che a novembre ci sarebbe stato un boom di registrazione di nuove partite IVA dovuto proprio al fatto che molti lavoratori, sapendo di queste modifiche, hanno anticipato il cambiamento e quindi per usufruire del passato regime. Questo direbbe, insomma, sarebbe la prova di come ci sia preoccupazione tra le partite IVA per queste modifiche. E a questo punto passiamo invece al a un altro argomento sempre di politica interna, e cioè l'Italicum, la legge elettorale. Sapete che la legge elettorale in questo momento è all'esame del Senato, e anzi da adesso fino a fine di gennaio parte la corsa controtempo per approvarla. Il Corriere della Sera dà conto di un maxi emendamento che il governo avrebbe pronto per far decadere tutti gli emendamenti presentati e quindi sbrigarsi ad arrivare al via libera definitivo. La troviamo il pezzo a pagina 11, firmato da Dino Martinano. Maxi emendamento per blindare l'Italicum. Il governo vuole accelerare in aula le modifiche chiave, una con Forza Italia e la clausola 2016. Lega a quota 40.000 emendamenti. Scrive Martirano: quattro emendamenti della maggioranza, ben 40.000 proposte di modifiche della Lega e molti altri in ordine sparso di SEL, Movimento 5 Stelle e minoranza PD. I numeri del Senato sulla legge elettorale dicono che il governo Renzi entra nella zona di navigazione a vista, la più pericolosa, proprio nel giorno in cui si apre la successione per il Quirinale. La novità di una clausola di salvaguardia scritta, secondo cui la nuova legge elettorale non è valida prima del 1 luglio 2016, non è bastata a fugare i sospetti di Forza Italia, che continua, almeno negli atti formali, a non sottoscrivere la soglia di accesso al 3%, il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione. Forza Italia ha firmato solo l'emendamento che porta la soglia per il premio di maggioranza al 40%, ha puntualizzato il capogruppo Paolo Romani. Invece la conferma che i capilista bloccati formeranno una Camera dei nominati al 50-60% ha risvegliato il livello di mal di pancia nella minoranza del PD. Renzi parla con tutti, anche con Gengis Khan, ma poi non si confronta con noi del PD, ha sintetizzato con una battuta l'ex segretario per Luigi Bersani. e ora che si complica il gioco ad incastro tra le proposte emendative dell'Italicum, la cabina di regia di Palazzo Chigi non esclude che già domani, dopo un franco chiarimento previsto tra il segretario Renzi e i senatori del PD, il governo possa presentare un suo maxi emendamento interamente sostitutivo del testo. Una mossa a lungo ritardata questa, che non preclude la richiesta di un voto di fiducia, capace però di far decadere tutti gli altri emendamenti e di far arrivare in porto l'Italicum prima dell'elezione del nuovo capo dello Stato. E anche Repubblica dà conto di questa intenzione del governo a pagina 6, qui c'è un taglio diciamo più politico, ed è questo: Italicum, il patto, cioè il patto del Nazareno, il patto tra il PD e Forza Italia tiene, legge in vigore nel 2016, ma è rottura nel PD sui capilista bloccati. Scrive Giovanna Casadio: l'Italicum 2 c'è, è stato riscritto grazie a 3 emendamenti e un subemendamento depositati sul filo pochi minuti prima delle 20, quando scadeva il termine di presentazione. L'accordone del PD con Forza Italia regge quasi del tutto. Berlusconi incassa i capilista bloccati, la clausola di garanzia in base alla quale la nuova legge elettorale entrerà in vigore il 1 luglio del 2016 e acconsente a elevare al 40% la soglia per il premio di maggioranza, mentre i forzisti non firmano la modifica sul premio dato alla lista e non più alla coalizione e il 3% di soglia di ingresso. Però insomma dice anche che si va però verso uno scontro durissimo in aula, ma a motivo non tanto dell'opposizione di Forza Italia quanto dell'opposizione, diciamo, della minoranza Dem e della Lega, che sono sulla barricata. Anche qui si dà conto di questi 40.000 emendamenti presentati dal Carroccio. Con questo direi che possiamo chiudere l'argomento legge elettorale, che vedremo terrà banco nei prossimi giorni insieme al Toto Quirinale. E invece dobbiamo ovviamente ritornare a Parigi e al seguito dell'attentato a Charlie Hebdo. Ecco, qui la notizia, a mio avviso, principale di cronaca di oggi è quella di un'indagine in corso nel nostro paese. Ecco qua, prendiamo La Stampa, ce l'hanno ovviamente tutti i quotidiani. Ecco, si parla di 10 jihadisti indagati in Italia. Il titolo è questo: hanno un lavoro e la cittadinanza. Ecco i 10 jihadisti in Lazio, Lombardia, Veneto. E qui si dà poi il profilo: sui 20 anni, immigrati di seconda generazione, si sono radicalizzati sui siti internet, hanno legami con i Balcani e il Nord Africa. L'articolo lo firma Grazia Longo. Un pericoloso network di estremisti islamici tra il Lazio, la Lombardia e il Veneto, arruolato da imam bosniaci e magrebini. Sono tutti giovani, tra i 20 e i 25 anni, pochissimi trentenni, con un lavoro più o meno regolare, italiani di seconda generazione, apparentemente integrati, mentre in realtà odiano il nostro paese e con esso tutto l'Occidente, tanto da essere avvicinati alla Jihad. Ecco la fotografia dei 10 ragazzi di fede islamica indagati dalla Procura di Roma per il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Le indagini del procuratore capo Giuseppe Pignatone e dell'aggiunto Giancarlo Capaldo, titolare del pool antiterrorismo, si muovono su filoni, tempi e luoghi diversi, da Roma a Milano e Brescia, passando per Belluno. All'attenzione dei poliziotti della Digos e dei carabinieri del ROS della capitale ci sono potenziali terroristi che si muovono in maniera solitaria, i cosiddetti lupi solitari, e altri che si coordinano in maniera più sistematica attraverso gli incontri nei loro luoghi di culto, con l'obiettivo di addestramenti ISIS in Turchia o in Siria, ma a parte la moschea il vero centro operativo è il web, tant'è vero che continua la giornalista la Digos ha puntato la propria attenzione proprio su internet. e su alcuni siti in particolare. E sempre sulla stampa vi do conto di un reportage firmato da Alberto Mattioli, inviato a Parigi del quotidiano torinese, tra i giovani musulmani delle banlieue. Ve lo dico perché anche ieri questo tema era ritornato suscitando un po' di polemiche, devo dire, tra le telefonate. Il titolo è questo: l'altra Parigi che non è Charlie. Il minuto di silenzio non ci riguarda. Questo è tra virgolette perché riprende una delle frasi raccolte dal giornalista da questi giovani musulmani che vivono nelle banlieue. Altra frase che viene riportata nel catenaccio: ma sì, alla fine se la sono cercata. Leggiamo l'incipit di questo reportage. L'altra Francia, quella che non è Charlie, alla faccia di Abdel, 13 anni, studente al college, la scuola media. Il minuto di silenzio di giovedì? Sì, sono stato zitto perché la prof insisteva, ma se fosse stato per me non l'avrei fatto. Saint-Denis, banlieue nord di Parigi, a poche centinaia di metri dalla basilica dove generazioni di re cristianissimi attendono la risurrezione. Abdel, musulmano, origini algerine ormai remote, è vestito da ragazzo di banlieue. Qui gli idoli sono i rapper, dunque braghe larghe, felpa con cappuccio e cappellino. Parla un francese gergale, quasi incomprensibile, e dice cose ancora più sconcertanti. Ma sì, alla fine questo Charlie un po' se l'è cercata, no? Non si deve prendere in giro il profeta, è un'offesa per tutti i musulmani. Ma a parte il fatto che Charlie è il nome del giornale e non di una persona, i tuoi compagni la pensano come te? Sì, qualcuno sì, altri no. Loro erano contenti di fare il minuto di silenzio. Anche i musulmani? Alcuni sì, ma loro sono kuffar, miscredenti. E i tuoi genitori domenica sono andati a manifestare? No, perché? Insomma, avanti così, se volete leggere questo reportage tra i giovani delle banlieue, a pagina 6 della stampa. Ecco, rimanendo su questo tema, segnalo, restiamo sulla stampa perché sulla prima pagina Massimo Gramellini, nella sua quotidiana rubrica Buongiorno, si occupa di questo video scioccante che, come vi dicevo nella lettura delle prime pagine, ieri è comparso e ritrae un terrorista dell'ISIS con a fianco un bambino che non avrà più di 10 anni, il quale viene costretto a sparare a 2 ostaggi. Ecco, leggiamo Massimo Granellini. Il titolo è «Se questo è un bimbo». Cosa vedete in queste immagini? In apparenza un boia ceceno dell'ISIS di non più di 10 anni che sentenzia alla nuca 2 prigionieri russi, impugnando la pistola come nella foto della P-38 che divenne il simbolo degli anni di piombo. È dai tempi dei soldatini imberbi di Pol Pot che i fanatici abusano dell'infanzia per purificare il mondo. Quelli dell'ISIS fanno anche di peggio. Chiamano cuccioli di leone bambini imbottiti di armi o di tritolo, ignorando che un leone non pratica la crudeltà, né la insegnerebbe mai ai suoi cuccioli, e usano la tecnologia per irradiarne le gesta in Occidente. Ma qui entriamo in gioco noi. Cosa vediamo in queste immagini? Se scorgessimo soltanto un piccolo assassino, una creatura perduta che ci provoca rabbia, cupa e pensieri di vendetta, avremmo abboccato al loro amo, perché i mozzateste dell'ISIS vogliono comunicarci proprio questo, che non finiranno mai, che possiamo anche ucciderli tutti, tanto resteranno i loro figli e i figli dei loro figli, armati dello stesso odio. Quello che mozzateste neanche sospettano è che in queste immagini noi si possa vedere tutt'altro. Non un assassino, ma una vittima, un bimbo sfregiato, un drone umano pilotato dagli adulti alle sue spalle. E se in noi la paura e la rabbia lasceranno il posto alla pietà, quei bastardi avranno perso la scommessa. Ecco, anche la stampa ovviamente ha la notizia di questa indagine, ma ne abbiamo già parlato, compare anche nella prima pagina. Ecco, invece arriviamo ad alcune interviste che riguardano sempre, diciamo, gli effetti, le analisi seguite agli attentati di Parigi. vi segnalo un'intervista a Laura Boldrini su Avvenire, a pagina 6, presidente della Camera. Vi leggo il titolo. Fondamentalismo sottovalutato se è lontano, dice la Boldrini. In Nigeria stragi da 10 anni ma sempre ignorate, musulmani moderati prime vittime, guai a isolarli. Dice la Boldrini, la comunità internazionale ha per molti anni trascurato il fenomeno, oggi dopo la strage di Parigi e soprattutto dopo la grande marcia vedo che sta finalmente emergendo una consapevolezza nuova. Poi parla dell'antisemitismo, è grave e triste che molti ebrei stiano lasciando l'Europa perché la loro sicurezza è a rischio, dobbiamo stringerci attorno a loro facendo sentire la solidarietà e la rassicurazione che faremo di tutto per garantire un'esistenza serena. E, altra intervista che va segnalata è quella su Corriere della Sera, pagina 10, allo scrittore francese Michel Houellebecq, autore del libro del romanzo Sottomissione, uscito proprio il giorno del massacro alla redazione di Charlie Hebdo, e che parla appunto di questa immagine, una islamizzazione della Francia e dell'Europa. Dice lo scrittore francese, lo ammetto, adesso ho paura anch'io, devo essere irresponsabile per continuare a scrivere, l'uomo non ne può più della sua libertà, è l'amara considerazione che fa. E Repubblica invece a pagina 17 ecco, ha un altro pezzo, insomma, che mi ha colpito, cioè un reportage nella redazione di Charlie Hebdo alle prese con il nuovo numero della rivista. La firma Anaïs Ginori, è un racconto appunto tra i sopravvissuti che presentano il numero speciale del settimanale. Il titolo è questo, Charlie Hebdo, lacrime sulle vignette, ma il nuovo Maometto indigna gli islamici. La redazione non perde lo spirito combattivo, per noi il profeta è simpatico. Minaccia un altro periodico satirico, il Canale Shen, ora tocca a voi. Nella lettura delle prime pagine vi ho detto che Il Fatto soprattutto presenta le vignette con un inserto speciale, le vignette di Charlie Hebdo, e negli ultimi 3 minuti che ci sono rimasti velocemente vi riporto alcune altre notizie importanti. Innanzitutto una notizia terribile che riguarda Roma, in particolare il San Camillo, caso di malasanità, la troviamo sul Corriere della Sera ma anche sul Tempo a pagina 18, e da qui la riprendo. Cosa è successo al San Camillo? Allora, è successo, scusate, adesso arriviamo, ecco, sabotato l'ossigeno al San Camillo. L'erogazione è bloccata per 2 ore, a rischio 10 pazienti in rianimazione. Incidente causato dall'uscita del gas da un tubo rotto volontariamente, quindi ci sarebbe dolo. Scrive Silvia Mancinelli, a 24 minuti dalla fine di un intervento nel reparto di neurochirurgia, lunedì sera il cuore pulsante dell'ospedale San Camillo di Roma ha smesso di battere. Alle 19.30 l'erogazione dell'ossigeno si è interrotta per 2 ore e mezza, con il rischio di seri danni per 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ovviamente sono intervenuti i carabinieri, si riporta anche il commento di Zingaretti, trovare subito i responsabili, insomma un episodio che terribile, che poteva finire in tragedia, per fortuna non ha provocato feriti o vittime, però insomma terribile ugualmente. Come vi dicevo, sul Manifesto trovate l'intervista a Tsipras sul futuro della Grecia, le prese con un nuovo governo. E altre notizie che vi segnalo sulla Stampa a pagina 13. Gli errori della giustizia, anche qui una sorta di inchiesta interessante su tutti i soldi che lo Stato è costretto a risarcire per gli errori del sistema giudiziario. Secondo questo articolo firmato da Francesco Grignetti, ci costano oltre 35 milioni. L'anno scorso, si legge nel catenaccio, 1000 persone innocenti sono state arrestate, in aumento vertiginoso i risarcimenti per sentenze sbagliate. Altre notizie flash che vi do, una la troviamo sempre nel Tempo, che lascia l'ambasciatore Mancini, ambasciatore che si trova in India, e invece un'altra la ritroviamo sul Manifesto, solo sul Manifesto, e cioè la notizia che Mubarak, ricorderete l'ex presidente dell'Egitto, è stato prosciolto dalle accuse di corruzione e quindi dovrebbe lasciare il carcere. Con questo abbiamo finito il tempo a disposizione per la rassegna stampa, adesso una pausa pubblicitaria e poi torniamo con il filo diretto con tutti voi.
Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci tornati in studio. Prima di passare alle telefonate devo riparare a una dimenticanza. Mi sono dimenticata di citare La Croce, quotidiano che è uscito ieri per la prima volta, diretto da Dinolfi, che ha nel suo titolo un reportage, insomma, sul viaggio del Papa che sta facendo in Asia. Il titolo è questo: Francesco, basta equivoci. Si parla del discorso che ha fatto ieri il pontefice sul dialogo interreligioso, dove ha chiesto parole di chiarezza, in particolare a proposito della violenza, ovviamente. Cominciamo con la prima telefonata. Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno, dottoressa. Sono Marco e chiamo da Ferrara.
Buongiorno, alla mia
buongiorno.
Città.
A proposito della prima pagina di Charlie Hebdo, sì. Mi è balzato l'occhio un qualche cosa di particolare. E sono la parola perdono, tu hai perdoni, la parola perdono, sì. Su uno sfondo verde, secondo me sono due significati eminentemente cattolici, cristiani, perché il perdono assolutamente è una parola cristiana e il verde che rappresenta la speranza è una categoria anch'essa cristiana, il che mi balza strano perché allo zenit del laicismo che rappresenta questa rivista, diciamo la punta di lancia del laicismo, che usino categorie cristiane per parlare come segno e come simbolo è del tutto paradossale. Volevo una sua spiegazione. Grazie.
Grazie. Ma io la ringrazio per questa interpretazione, cui devo dire non avevo pensato, però suggestiva, non c'è dubbio. È vero che perdono è certo una parola che fa parte del lessico della cultura cristiana. Quanto al verde, forse quello non so se sia prettamente legato a questo, però insomma accolgo questa suggestione interessante. Ecco, l'unico commento che mi viene da dire è che senza dubbio che sia questo il caso o no, non c'è dubbio che noi viviamo in un humus culturale, che ne siamo consapevoli o no, che è profondamente impregnato della civiltà cristiana, anche quando non siamo credenti, praticanti, però non c'è dubbio che questa è la nostra civiltà e che quindi siamo legati a certi concetti, a certe parole e a certe suggestioni che ci vengono da questa storia. Ora non so appunto se sia consapevole, se sia questo il caso. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno dottoressa Calessi.
Buongiorno.
Siamo Gianni. Dunque, l'argomento è la normalità. Il ministro Angelino Alfano ha dichiarato che sono spariti 3.707 minori dai centri di accoglienza. Ieri il ministro Pinotti della Difesa, al ministro Pinotti è stato chiesto: le sembra normale che in questo momento spariscano e comunque sono spariti, 3.707 minori, la ministra si è rifiutata di rispondere alla domanda. Ha detto: no, io a questa domanda non rispondo. Ora, è normale che spariscano 3.700 minori ed è normale che due ministri, una si rifiuta di rispondere e un altro non dà spiegazioni in merito. Tenuto conto che i giovani, specialmente i minori, sono facilmente plagiabili, e tenuto conto anche di questa strategia terribile dell'ISIS di usare i minori e come kamikaze e come killer, lo abbiamo visto in TV anche. Ora io chiedo a lei, è normale che i ministri, che due ministri così importanti non sappiano dare risposte? Grazie dottoressa, l'ascolto per radio.
Grazie, io ringrazio questo ascoltatore che ci ha ricordato questa notizia, che in effetti sui giornali non avevamo notato, almeno non con questo rilievo. E ecco, cercando velocemente su internet vedo che Alfano ha citato dei dati del Ministero del Lavoro al 31 dicembre del 2014. Sono in Sicilia minori stranieri non accompagnati scomparsi dai centri sarebbero 1882 su 4600 registrati. Ecco, in tutto i minori accolti in Italia, sempre secondo questo documento del Ministero del Lavoro, sarebbero 14.000. Ecco, di questi 3.700 sarebbero scomparsi. Certo, è una notizia, devo dire, inquietante. Speriamo che qualcuno spieghi perché e che fine hanno fatto. Andiamo avanti. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, sono Massimo, sono in viaggio nel Trevigiano, la chiamo dall'automobile, sono fermo.
Buongiorno Massimo, bene, per fortuna.
Il mio forte apprezzamento per voi giornalisti che, anche quando io non sono d'accordo, ci mettete, vi apprezzo, ci mettete il nome e il cognome su quello che dite e su quello che andate a discutere. Ecco, io volevo fare una domanda per un chiarimento e per qualche suo commento sulla Carta dei diritti dell'uomo, che nella versione originale dell'ONU nel 1946 è stata firmata da tutti i paesi del mondo, in pratica, almeno dalla lista che ho visto sul web,
sì.
Non so quanto sia accurata. Successivamente i paesi islamici hanno rilevato che non fosse in accordo con le loro con la loro religione in realtà, perché ritengono che il diritto sia rivelazione divina e che quindi qualsiasi forma di diritto debba discendere direttamente dalla rivelazione divina e in particolare dalla Sharia, e hanno elaborato e approvato, e vi aderiscono tutti adesso perché sono andato a guardare quanti ce ne sono, una carta dei diritti dell'uomo secondo l'Islam, che è naturalmente in contrasto con la nostra. Per esempio, se un musulmano, ma anche se un comune mortale, perché si rivolge a tutta l'umanità, non la osserva, va in contrasto. E quindi, per esempio, se io sto in uno Stato nazionale che ha leggi diverse e si uniforma la Carta dei diritti dell'uomo, diciamo così, chiamiamola occidentale a questo punto, non è tenuto secondo la legge islamica, secondo la Carta dei diritti islamico, perché deve invece osservare quella. Ecco, io vorrei capire, intanto mi chiedo, che stiamo a discutere di Islam moderato, di Islam qua e là, c'è poco da fare, il problema mi sembra che sia la radice, cioè voglio dire, stai a un livello molto più alto di quello che possiamo discutere noi con le nostre tolleranze, perché è evidente che va risolto lì, va risolto a quel livello dove l'Islam dovrebbe, diciamo così, ispirare in maniera più laica la sua carta di diritti, o ancora meglio uniformarla a quella già esistente, che è sovranazionale e sovrareligiosa, mentre loro non lo è, perché loro si dice esplicitamente che tutto non può altro che essere in armonia con la Sharia, da tutto da lì discende. E questo poi si è visto in Turchia, per esempio, Turchia era uno stato laico, l'abbiamo perso, un Islam laico.
Grazie, sì. Certo.
Non so, penso di essermi spiegato.
No, si è spiegato benissimo. La ringrazio Massimo e buon viaggio.
Grazie.
Sì, uno dei grandi problemi del rapporto con l'Islam è esattamente questo, cioè il fatto che, al contrario che nell'Occidente, nella nostra cultura, non c'è una separazione tra fede politica, tra religione e Stato, e questo è rappresentato dalla legge della Sharia, che si vorrebbe che gli islamici più integralisti vorrebbero diventasse legge di Stato. C'è da dire che non in tutti i paesi islamici, o a maggioranza arabo musulmana, c'è questa prevalenza, cioè questa identificazione tra Stato e religione. Sicuramente questo è una caratteristica dell'Islam più integralista, più fondamentalista. Aggiungo solo questo, che c'è una responsabilità, a mio avviso, però anche politica dell'Occidente, questa volta proprio dei governi dell'Occidente, della comunità internazionale, che tante volte, che soprattutto in questi ultimi anni, appoggiando rivolte, penso per esempio alle primavere arabe, così, non si è preoccupato poi di accompagnarle, lasciando come abbiamo visto in molti paesi, che arrivassero al potere, riprendessero il potere proprio queste frange estremiste che teorizzano proprio l'identificazione tra Stato e religione, e quindi la legge della Sharia. Ecco, spesso i governi dell'Occidente, per opportunismo, per scelte, diciamo, di breve periodo, hanno o ha direttamente appoggiato queste frange, o non si sono preoccupate della loro salita al potere, salvo poi adesso preoccuparsene. Ecco, questa è una riflessione politica che andrebbe fatta. Ovviamente questo nulla toglie al fatto che è una questione gravissima, questa qui, della mancanza di una separazione tra sfera politica e sfera religiosa, che deve riguardare innanzitutto l'Islam. Questo non c'è dubbio. Ovviamente continuano a ricevere SMS, potete continuare a mandarli al numero 335 56 34 296, verranno poi pubblicati nel sito di Prima Pagina, ve ne leggo solo alcuni. Il Papa mette l'accento sulla cultura dello scarto, scrive Francesca, del rifiuto, che finisce per produrre violenza e morte. Da essa nasce un'umanità ferita e lacerata da tensioni e conflitti figli della cultura dell'asservimento. Chiede che i leader politici, e qui non si capisce bene perché qualche parola è saltata. Chiede che non giustifichino gli atti di violenza e di brutalità che accadono in tante parti del mondo. Scrive un'altra ascoltatrice: sono d'accordo che l'isolamento e la marginalizzazione nelle periferie di masse di diseredate sia una delle cause delle rabbie e del desiderio di vendetta di giovani cresciuti in Europa ma non integrati, che pensano di trovare nella strategia del terrore la risposta ai loro problemi. Un altro ascoltatore, da Francesco, interviene invece a proposito di una telefonata che abbiamo sentito proprio all'inizio. Il concetto di perdono è presente, scrive, anche nel Corano, e il verde è il colore dell'Islam. Del perdono di Maometto parlava anche un ascoltatore. Bene, accogliamo questa integrazione. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Veronica e chiamo da Lodi.
Buongiorno.
Sono da 19 anni in Italia, il che mi dà, credo, la possibilità di vedere in cosa sono differenti la Francia e l'Italia. E una di queste cose è la diversa comprensione di quello che uno intende quando parla di libertà di espressione, che era il tema, non l'immigrazione o altro, il tema della manifestazione di domenica. Okay?
Sì.
È chiaro, tra parentesi, che Charlie non sarebbe mai stato pubblicato in Italia, dove la polemica non è mai serena e l'offesa è sempre presa al primo grado, ma questo non è il tema di quello che voglio dire. Quello che voglio sottolineare è che questa diversità si è dimostrata in modo assolutamente eclatante nei commenti agli attentati, in particolare in un'istanza che a me ha lasciato sgomenta, ossia ieri sera, tornando a casa, la mia figlia, che frequenta il classico, un liceo classico ottimo di Lodi, mi ha riferito che durante i dibattiti organizzati in classe, il che è bellissimo averlo fatto, grazie ai professori, per commentare l'accaduto, durante questi dibattiti la maggior parte dei suoi compagni era del parere che se l'erano cercati, cioè, ossia esattamente il commento fatto dai ragazzi figli di immigrati nelle scuole di Francia, cosa che ha destato un enorme scalpore sia tra insegnanti di Francia che tra la popolazione in generale, perché è esattamente per quello che siamo andati a manifestare domenica. Per me il fatto è gravissimo. Dal lato francese serve perché significa che questi ragazzini figli di immigrati sono completamente impermeabili, oltre che alla basilare nozione di apertura mentale, di tolleranza, sono impermeabili a una tradizione secolare di caricatura che non esiste in Italia. Non capiscono la natura di un umorismo che va letto al secondo grado evidentemente e soprattutto pensano che debba applicarsi a tutti, musulmani e non, la loro idea, mentre che mi risulta che nella legge coranica il credente si debba anche adeguare alle leggi e tradizioni del paese ospitante. Ma questo è per la parte francese. Quello che mi urta di più è che dalla parte italiana il fatto che questi ragazzi che sono in gamba sono abituati alla riflessione, mi sembra, questi qua dicono se lo sono cercati, significa che è l'autocensura che domina l'informazione in Italia e che il paese si farà plasmare da chi grida di più o chi non va con l'onda. Per me questa è la ricetta perfetta per vedere sfumare a breve, ma neanche tanto a breve, a breve, la tradizione diciamo giudeo-cristiana sulla quale si fonda la libertà in Europa. Cioè, questo è un fatto gravissimo.
Grazie.
Per il ragazzo italiano.
Grazie. Ecco. Niente, ringrazio per questa testimonianza interessante perché apre diciamo l'attenzione sul nostro paese e sulle nostre scuole. Niente, non posso che accogliere con interesse questa testimonianza perché sì, lascia intendere che il problema evidentemente non è solo dei ragazzi musulmani ma anche dei nostri ragazzi, e quindi forse una riflessione in realtà quando si parla, secondo me, quando ogni volta che si parla dei ragazzi, degli adolescenti, tanto più dei bambini ma anche degli adolescenti, la riflessione va fatta poi sugli adulti in realtà, perché gli adolescenti non sono altro che il prodotto degli adulti che hanno frequentato, che ne frequentano, insomma, quindi se ci sono degli errori in loro, se fanno, come dire, comportamenti o frasi discutibili, bisogna sempre ricercare bisogna chiedersi chi sono gli adulti, chi ha cresciuto questi ragazzi, se hanno avuto degli adulti che li hanno cresciuti. E andiamo avanti, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Susanna e chiamo da Roma. Chiamo a proposito dell'articolo di Dario Di Vico sulle
partite IVA. Sì.
Esatto. Io mi chiedo qual è in realtà la ratio dei provvedimenti sulle partite IVA che sono contenuti nella legge di stabilità, perché in realtà quando si parla di queste partite IVA tutti quanti pensano immediatamente ai commercianti, ma non si tratta assolutamente di commercianti. Dario Di Vico lo sa benissimo, infatti ha scritto correttamente. Sono per lo più ragazzi e la partita IVA è la prima forma di lavoro che trovano, o diciamo di organizzazione del lavoro, dei ragazzi che escono dalle università, che quindi fanno generalmente professioni di tipo intellettuale, quelli che si chiamano i lavoratori di seconda generazione, ma appunto sono tutti i nostri giovani, sono i trentenni per intenderci per lo più. E con queste nuove norme che praticamente nella legge di stabilità hanno penalizzato esclusivamente questa fascia di giovani e non giovani, e che invece, al contrario di tutto quello che era stato detto da Renzi, punteremo sull'istruzione, punteremo sui giovani, sarà impossibile praticamente per loro lavorare, perché per poter godere di una fiscalità leggermente, diciamo, meno penalizzante, bisognerà al massimo guadagnare entro 15.000 euro, levate tutte le tasse, abbiamo fatto i conti, si arriva a guadagnare 550 euro al mese. Ora io mi chiedo chi possa mai vivere con 550 euro al mese, per di più visto che è stata aumentata anche l'aliquota previdenziale, che oggi è più alta di quella dei dipendenti.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille, Susanna. Queste norme sulla partita IVA sono molto discutibili, tant'è vero che lo stesso Presidente del Consiglio, dopo le polemiche sollevate, aveva promesso che il governo sarebbe intervenuto. Vedremo se la promessa verrà mantenuta, quindi ha promesso delle modifiche a queste norme, che sicuramente, come faceva notare Susanna, colpiscono non tanto piccoli imprenditori quanto ragazzi, giovani, magari al primo lavoro, che aprono una partita IVA, a volte costretti, a volte invece per scelta. Fatto sta che, come vi dicevo, il governo si è impegnato a modificarle. Vedremo se questa promessa viene mantenuta. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Pronto,
buongiorno.
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Domenico da Genova. Io volevo ricordare che oggi, se non vado errato, la Corte Costituzionale decide sull'abrogazione della legge Fornero, sul referendum legato all'abrogazione della legge Fornero. E questa mi sembra una cosa importante da ricordare, perché interessa migliaia, se non centinaia di migliaia di italiani, sia in entrata che in uscita dal mondo del lavoro. Questo uno. E l'altro discorso è che, se uno frequenta un pochettino il mondo arabo, io lo faccio da diversi anni, e questo vale Egitto, Marocco, Tunisia, Arabia Saudita, Emirati, in realtà si trova di fronte a società che sono tribali, che sono state governate o da dittature imposte dall'Occidente oppure da monarchie. Quindi sarebbe molto interessante vedere, non tanto in Italia, perché credo che non siano moltissimi, ma quanto in Francia, quanti sono le persone di origine musulmana, col passaporto francese, ma di origine musulmana, che partecipano alla vita pubblica, cioè che vanno a votare. Perché altrimenti si parla del nulla, cioè noi stiamo parlando assolutamente, si parla di scontro di civiltà, in realtà una delle civiltà non conosce la democrazia, è allo stato tribale medievale.
Va bene, grazie. Beh, insomma, mi sembra un po' una generalizzazione questo. Diciamo che in Europa ci sono milioni di musulmani, di persone di origine araba, di prima, seconda, terza generazione. Ecco, adesso dire che sono tutti tribali mi sembra un po' esagerato. Sicuramente ci sono problemi, però ecco, stiamo attenti alle generalizzazioni. E, è vero, invece, quello che diceva nella prima parte della telefonata questo ascoltatore, mi sembra di ricordare Massimo, cioè che oggi la Corte Costituzionale dovrebbe decidere proprio sul referendum che propone l'abrogazione della legge Fornero sul sistema pensionistico italiano. Vedremo se ammetterà questo referendum o no. Andiamo avanti, pronto?
Pronto?
Sì.
Mi sente?
Sì, prego.
Buongiorno. Mi chiamo Sibel Aslan, sono di origine turca.
Sì.
Da 25 anni che vivo in Italia e abito a Lodi, lavoro in provincia di Milano come clinico. Niente, io mi volevo soffermare brevemente sulla qualità dell'informazione e di quante le persone siano informate su tutto ciò che sta avvenendo attualmente per quanto riguarda a questo terrorismo islamico che viene pubblicizzato, diciamo, tra virgolette, in questo periodo. Veramente per me è importantissimo le cose che vengono dette e per come vengono dette. Per esempio, ieri, ascoltando la radio, diceva da una settimana dall'attentato a Parigi islamico. No, non bisogna dire queste cose qua. Qua ci sono dei fanatici e bisogna soffermare sul fanatismo di qualsiasi tipo. Quando succedono, per esempio, tra gli spettatori di calcio, sono sempre dei fanatici che uccidono tra di loro. Non per questo io voglio incriminare il calcio, la stessa cosa, non per questo io voglio incriminare tutto il mondo musulmano. Per esempio, alcuni ascoltatori che dicevano, ma bisogna che tutti i capi dei paesi musulmani che si riuniscono, che anche i cristiani possono confessare le loro religioni in questi paesi. Ma già viene confessato, non so se è mai stato lei a Istanbul o altre città in Turchia, lei quando cammina per la strada vede una sinagoga, una chiesa, una moschea, quindi c'è una convivenza assolutamente notevole in questi paesi, la stessa cosa anche in Siria.
Sì. sì, non in tutti i paesi c'è questa reciprocità. Cioè,
ma probabilmente soltanto in Italia.
I cristiani vengono perseguitati in molti paesi a maggioranza musulmana, questo bisogna dirlo per onestà. Però è vero che in altri paesi, grazie al cielo, la convivenza è possibile, e questo è la prova del fatto che bisogna proseguire su questa strada, senza nascondersi ovviamente i casi in cui questo non è vero. E, del resto, insomma, le uccisioni dei cristiani in questi anni in tanti paesi, dall'Iraq alla Siria, lo stanno a dimostrare, ecco, quindi... purtroppo è cronaca. Certamente comunque bisogna distinguere, non parlare di Islam in generale, ecco. Questo mi sembra che però l'abbiamo fatto in questi giorni. Andiamo avanti. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Giovanni. Senta, io mi stimolato anche dall'intervento dell'ascoltatrice di Lodi, però già riflettevo in questi giorni sul tema. Vorrei chiedere a lei quali sono, se lei può darci un po' qualche indicazione sui limiti della libertà d'espressione sui temi religiosi, perché la libertà di espressione di cui noi ci riempiamo la bocca è soggetta a dei limiti in altri campi. Ad esempio c'è l'apologia di reato, per il quale si attiva, credo, l'autorità giudiziaria, l'offesa pubblico ufficiale, c'è la diffamazione, e il privato può difendersi querelando. Allora, sul tema religioso io sinceramente non so se una legge stabilisca dei limiti, mi pare di sì, perché non credo che si possa bestemmiare per strada o che un giornale possa scrivere delle bestemmie, insomma. Però ecco, già questa è la prima domanda che le faccio, se lei conosce la legge che regola questa cosa. E poi però mi chiedo anche qual è diciamo la figura che può sollevarsi e contestare il reato eventualmente, non essendo un privato, non essendo un'istituzione pubblica. Ora aggiungerei solo due cose: che se una legge non c'è o se non viene rispettata, si crea un buco nel quale si inseriscono le vendette personali, che sono ovviamente eccessive, deprecabili, esecrabili, e quanto vogliamo, io non discuto. Tra l'altro sono profondamente laico, però mi dà fastidio anche questo nostro senso di superiorità, per cui siamo noi a stabilire e imporre agli altri i limiti della loro suscettibilità, perché la suscettibilità, quella soglia, la stabilisce chi viene ferito e non chi parla e offende, innanzitutto. E soprattutto mi sembra incredibile superare quella soglia, se non per motivi veramente seri e non gratuiti. Non so se nemmeno un'autorità religiosa che debba contestare eventualmente un eccesso, e vorrei capire anche in quale relazione si possono mettere delle vignette, diciamo, chi stabilisce come delle vignette possano essere considerate blasfeme. Però ecco, noi credo che dobbiamo essere, perché io sono laico, però sono anche rispettoso, sì. E a me sembra che questo rispetto nella nostra cultura a volte manchi, perché noi siamo presuntuosi da questo punto di vista e pensiamo di poter imporre agli altri appunto i limiti di come devono essere, insomma, e non mi sembra una cosa giusta.
Sì. Ripeto, grazie. Sì, no, è chiarissimo il ragionamento, la ringrazio. Allora, la libertà di espressione presenta dei limiti già definiti dalla legislazione italiana, come immagino anche quella francese, cioè non, come abbiamo detto nei giorni scorsi, non esiste una libertà di espressione né a mezzo stampa né diciamo per via orale assoluta, tant'è vero che il limite è il rispetto della dignità delle persone, cioè non è possibile l'offesa, non è possibile ledere la dignità delle persone. Come si esercita questo diritto? Con la querela, semplicemente con la querela, che ovviamente diventa più grave se l'offesa è a mezzo stampa, ma è ugualmente punibile se è anche solo esercitata oralmente. Quindi le leggi esistono già, ed esistono anche gli strumenti per nel caso in cui uno si sente offeso, anche se si sente offeso non personalmente ma in quanto credente e appartenente a una religione. Quindi la querela esiste ed è uno strumento che chiunque può esercitare. Ovviamente questo non toglie il fatto che alcune vignette che vanno a colpire il sentimento di milioni di persone creino, possono creare dei problemi e comunque non sia, come dire, augurabile, non sia discutibile, insomma, offendere milioni di persone. Però ecco, se la domanda è: esiste una legge e come si fa se uno si sente offeso a esercitare questo diritto? La risposta è che sì, insomma, le leggi per questo esistono. Andiamo avanti, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Andrea, telefono da Bologna.
Buongiorno.
Penso un intervento di qualche minuto fa di un altro ascoltatore mi ha fatto venire un dubbio. L'intervento è quello che diceva che il perdono era un valore cristiano e che il verde era ancora un colore legato alla cristianità. Allora, a parte che il verde, e anche come ha scritto un altro ascoltatore nel storio islamico.
Certo, è un colore simbolico dell'Islam, il verde. Infatti,
perfetto, ma a parte questo, la cosa più importante secondo me era più il perdono, cioè il perdono secondo me è un valore universale. Io che sono ateo, credo molto nel perdono e temo, e questa è la mia domanda, non crede che se continuiamo a pensare il perdono o altri valori sono tipici cristiani e non musulmani, oppure, che ne so, buddisti o altro, non richiediamo ancora in quelle divisioni che ci creano poi i problemi e la situazione pericolosa che stiamo vivendo? Non sarebbe il caso che invece questi valori fossero presi come valori universali al di sopra di qualsiasi religione, i valori che invece ci uniscono anziché ci dividono? Questa è la domanda.
Grazie. E la risposta è ovviamente sì. Nel senso che, allora, al di là dell'analisi storico-culturale che si può fare, ma che non mi sembra centrale in questo momento, condivido il giudizio che l'esigenza, possiamo dire così, del perdono, l'esigenza di essere perdonati più che la spinta a perdonare, diciamo, l'esigenza di essere perdonati è qualcosa che ci accomuna tutti. Tutti noi, quando facciamo uno sbaglio, fin da piccoli è così, quando un bambino fa uno sbaglio vuole essere perdonato, e questo credo che sia una cosa che accomuna qualsiasi persona di qualsiasi latitudine geografica o di qualsiasi momento storico. Quindi su questo è vero che c'è un punto in comune. E ecco, andiamo avanti, tempo ci rimane a disposizione poco, ma andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
Pronto?
Pronto.
Sì? Buongiorno, sono io?
Sì, prego, prego.
Allora, sono Rita Ricamboni, di Rovereto. Ho sentito parlare quella signora turca che diceva delle chiese che in Turchia sono libere di essere aperte. Assolutamente, guardi, non è vero. Io sono una giramondo, sono andata parecchie volte in Turchia, ho conosciuto, per dirle, anche Don Andrea Santoro negli anni in cui esisteva l'Atri, sì, di Londra. E anni fa sono andata a trovare due ragazze trentine che si chiamavano Chiara e Serena, che erano a Konya, che tenevano aperta la chiesa di San Paolo, e ci hanno spiegato che se loro si fossero assentate dalla chiesa per un solo giorno, la chiesa veniva chiusa e il governo turco l'avrebbe incamerato, non l'avrebbe lasciata più aperta. L'altro giorno ho visto una bellissima trasmissione di Rai Storia alla televisione, che hanno parlato anche di Padre Paolo, che sono andata anche a conoscere anche quello, e c'erano due suore che erano a Tarso, che tenevano aperta anche lì la chiesa, perché altrimenti il governo l'avrebbe chiusa. Perciò quello che ha detto la signora turca non è completamente vero, per esperienza.
Certo. Grazie, io ringrazio di questa testimonianza, ecco, che non ha bisogno di commenti. Nel resto, visto che cita un'esperienza, come dicevo prima, rispondendo alla telefonata dell'ascoltatrice precedente, purtroppo la convivenza e la libertà religiosa non è garantita in tutti i paesi a maggioranza musulmana. La signora che chiamava adesso, Rita, citava Don Andrea Santoro, che è stato ucciso, un missionario italiano, e quindi purtroppo la libertà che nel nostro malandato occidente esiste, nei nostri paesi è garantita a tutte le confessioni, non è garantita allo stesso modo in tutti i paesi arabi del Medio Oriente. Questo è sicuramente un problema. Andiamo avanti, pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Bruno, telefono da Asti.
Buongiorno Bruno.
Al di là delle polemiche, si diceva che delle adesioni dei paesi alla Carta dei diritti dell'uomo. Allora, il Vaticano, lo Stato della Città del Vaticano, pur piccolo, ma comunque una potenza morale grande, non ha aderito, mi risulta, per motivi suoi, però non ha aderito alla Carta dei diritti dell'uomo. E allora bisogna, per precisare bene, per essere corretti, bisogna dirlo.
Grazie. Sì, dunque, questa è una questione abbastanza complicata. Comunque è vero questa precisazione che faceva il nostro ascoltatore, e che il Vaticano non ha firmato la dichiarazione, la Carta dei diritti dell'uomo. Questo ovviamente non perché non riconosca i diritti e le libertà umane, ma perché ci sono alcune dichiarazioni in questa carta. Adesso non entro nella questione perché sarebbe un po' lunga e non voglio incorrere in inesattezze. Comunque ci sono alcune affermazioni e dichiarazioni che il Vaticano non condivide. Se volete, domani vi aggiorno meglio sulla questione, perché non è semplicissima, però questo è. Finiamo con l'ultima telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Paola. E
buongiorno.
Volevo dire, sull'interpretazione che è stata data dell'ultimo titolo del giornale satirico, io credo che non c'entri nulla la religione, il perdono cattolico, la speranza, una virtù cattolica o anche un'interpretazione islamica. Io credo che abbiano voluto dire questi autori, questi giornalisti, che prima in Francia e anche nelle altre parti del mondo era molto criticato, ce l'avevano tutti con queste vignette, erano troppo blasfeme, offensive, e ora invece è tutto dimenticato e sono tutti d'accordo con loro. Prima sono stati, io credo abbiamo voluto dire, prima sono stati lasciati un pochino soli. Io credo che sia questa la mia interpretazione è questa. Lei cosa ne pensa?
Cioè che siano rimasti soli i redattori,
sì,
della rivista Charlie Hebdo?
Sì, prima. Ora dopo l'attentato sono tutti, se invece fosse, forse prima avessero avuto più vicino le istituzioni, forse sarebbe andata diversamente. Mm-hmm. Io l'ho intesa così, ecco.
Ho capito, sì,
ora
sì,
tutto
sì.
Perdonato, come si dice da noi, no? Tutto a tarallucce e vino e tutti d'accordo. Mentre prima non era così.
Ma non lo so, c'è da dire che Charlie Hebdo è sempre potuto uscire, non ha mai avuto problemi, non è mai in corso in censure o in intimidazioni da parte, insomma, del governo francese. Certo aveva ricevuto minacce, tant'è vero che credo che alcuni giornalisti fossero protetti o c'erano stati già degli attentati, quindi questo è sicuramente vero. È normale che dopo un fatto così tragico l'attenzione di tutti si concentri su questa rivista. Ovviamente finché non ci sono fatti eclatanti è anche normale che nessuno pensi che possa accadere l'irreparabile, cosa che purtroppo invece a Parigi è accaduta. Quindi, dopodiché è vero, c'è sempre un po' di tasso di ipocrisia nelle manifestazioni corali di solidarietà dopo i fatti tragici, però insomma questo, diciamo, va anche compreso, è anche diciamo abbastanza normale. E con questo direi che abbiamo finito il nostro tempo a disposizione per la lettura dei giornali di oggi. Io vi ricordo, come tutti i giorni, che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 tutta la città ne parla, dove si continuerà la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Potete continuare a seguirci sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Io vi auguro buona giornata e vi do appuntamento domani alle 7:15.
Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.